Radio Immagina.
L'energia delle città, questo è il titolo che abbiamo scelto per il nostro approfondimento odierno. Io saluto e ringrazio due ospiti, Giovanna Vitale della Repubblica, bentornata a Radio Immagina.
Buongiorno a tutti.
Eccoci qua, e poi il sindaco di Pesaro, che è anche vicepresidente dell'ANCI e presidente dell'ALI, le autonomie locali italiane, Matteo Ricci, bentrovato.
Buongiorno a tutti.
Eccoci qua. Allora, Giovanna Vitale, inevitabilmente ripartiamo dal conflitto in Ucraina. Ho qui davanti, per esempio, la home di Repubblica IT, che in questo momento titola Mosca consegnata la bozza per la ripresa dei colloqui. Kiev, grande delusione da Scholz, corridoi umanitari a Mariupol. Leggo anche di quella che è la visita del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Sta visitando in questo momento la città ucraina di Borodianka. Ha scritto su Twitter: Borodianka, come a Bucha e in tante altre città dell'Ucraina, la storia non dimenticherà i crimini di guerra commessi. Non ci può essere pace senza giustizia. La domanda che ci stiamo facendo ormai da diversi giorni e in queste ore è: quanto è lontana la ripresa dei colloqui, poi, no? Che possano permettere di trovare anche in qualche modo una risposta diplomatica a quello che sta accadendo?
Ma guarda, tutto dipende da Putin, e mi pare che tutti gli abboccamenti che hanno avuto tantissimi ormai leader europei, non ultimo anche il primo ministro italiano Mario Draghi, ma parlo anche del cancelliere austriaco, parlo anche del francese Macron, insomma tutti hanno riferito la stessa cosa, cioè che Putin risponde a tutti, i tempi non sono ancora maturi, e quindi è evidente che fare delle previsioni finché non ci sarà un'apertura da parte del dittatore russo è assolutamente inutile, perché insomma gli analisti sostengono che ormai i piani di Putin siano saltati e che abbia ripiegato solo sulla parte sud-est del paese, dell'Ucraina, per prendersi tutto il Donbass, far capitolare Mariupol e arrivare fino ad Odessa per chiudere di fatto tutti gli sbocchi al mare, sì, dell'Ucraina, e impossessarsi, peraltro, non lo dimentichiamo, di una parte di territorio che è molto prezioso, perché nel Donbass, cosa che si legge e si scrive poco, forse troppo poco, è un giacimento di terre rare che sono fondamentali per rifornire le industrie più tecnologicamente avanzate, cioè tutti i microchip o tutti quindi e di tutta una serie di materiali che servono, di giacimenti che servono proprio per rifornire le industrie più avanzate sotto il profilo tecnologico. Quindi se questa è la strategia, fino a che Mariupol non capitolerà e lui non si prenderà praticamente tutto il Donbass, e ottenendo peraltro dalla comunità internazionale e innanzitutto ovviamente dall'Ucraina il riconoscimento del Donbass come territorio russo, io credo che non si sederà a un tavolo negoziale. E quindi dobbiamo diciamo in qualche modo sperare, dal mio punto di vista naturalmente, che insomma la resistenza ucraina non ceda, perché soltanto se in qualche modo il paese, e mi pare che desiste, mi pare che il popolo ucraino voglia resistere a questa aggressione militare della Russia, forse abbiamo le possibilità di in qualche modo non darla vinta alla legge del più forte, che poi di questo stiamo parlando, perché in gioco ci sono l'indipendenza e la sovranità di un paese e i valori di libertà e di democrazia di tutto il mondo.
È così, insomma, Giovanna, fermati un attimo qua. Allora, sindaco Ricci, non so se su questo vuole aggiungere qualcosa, se è d'accordo insomma con la lettura che Giovanna Vitale dava di tutta questa vicenda, perché poi a questo volevo aggiungere un'altra cosa che è poi parte del dibattito di queste settimane, di questi giorni. Oggi sulle pagine del Corriere della Sera il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, lancia, no, l'idea di questa confederazione formata dall'Unione Europea e dai paesi che attendono di far parte dell'Europa, fra i quali naturalmente l'Ucraina. Dice Letta: creiamo subito una confederazione europea composta dai 27 stati membri, e poi dall'Ucraina, dalla Georgia, dalla Moldavia, dal Nord Macedonia, Serbia, Montenegro, Albania, Bosnia e Kosovo. In questo modo, secondo Letta, si otterrebbe un duplice risultato: l'Ucraina e gli altri paesi in attesa di entrare nell'Unione potrebbero partecipare alla vita pubblica europea, avere soggettività, leggo, in uno spazio politico e strategico comune. In parallelo, dice Letta, proseguirebbe senza forzature e con la tempistica opportuna il percorso proprio ordinato di adesione all'Unione Europea. Che ne pensa, Ricci?
Penso che sia la strada giusta, perché da questa crisi si esce con più Europa, quindi è evidente che con l'invasione in Ucraina Putin non solo ha commesso un crimine e ha violato qualsiasi tipo di trattato internazionale, perché appunto ha invaso uno Stato sovrano colpendo in maniera drammatica centinaia di migliaia di civili, ma al tempo stesso ha dimostrato che l'Europa non può non riorganizzarsi, perché altrimenti rischia di essere continuamente sotto pressione di una politica espansionistica russa, e quindi tutti quei paesi che vogliono in qualche modo aderire all'Europa bisogna dargli un approccio immediato, l'idea della confederazione, l'idea intelligente, e poi un percorso diciamo più organico per l'adesione vera e propria. Questo credo che sia anche ciò che in particolar modo all'Ucraina dobbiamo in questo momento, perché sicuramente abbiamo sostenuto e stiamo sostenendo la resistenza ucraina in tanti modi, compreso le armi purtroppo, ma necessarie per resistere, e dall'altra abbiamo colpito fortemente la Russia con delle sanzioni, ma a quel paese dobbiamo dare una prospettiva. Poi dobbiamo cercare la pace, se Putin vuole aprire un negoziato. Se Putin vuole aprire un negoziato, ci sono i margini per aprire un negoziato, perché non dimentichiamoci che al di là del, diciamo, anche della propaganda che nella guerra sta da entrambe le parti, sul Donbass, un ragionamento sul Donbass, Zelensky l'ha aperto già settimane fa. Quindi se davvero l'obiettivo di Putin è un obiettivo di ragionare sulle zone di confine con la Russia e con lo sbocco verso il mare, secondo me i margini per un negoziato ci sono. Se invece ancora Putin vuole continuare con una politica di invasione che non è riuscita, che è fallita, perché ormai è evidente che è impossibile per la Russia prendere l'Ucraina e cambiare governo come sperava, se invece continua imperterrito su questa strada è difficile per chiunque aprire un negoziato, anche per l'Europa che più di altri in questo momento alla ricerca di un negoziato di pace.
Certo, è chiaro. Giovanna Vitale, allora abbiamo detto, no, che ci sono tanti capitoli che poi si intrecciano in questo momento. L'energia delle città, allora io vorrei tornare a questo discorso, perché poi come ricordavi tu stessa, rispetto alla zona del Donbass e alle materie prime che ci sono in quella regione, insomma, la nostra situazione è una situazione particolarmente difficile. Allora, intanto ricordo che ieri il Fondo Monetario Internazionale ha tagliato le stime sul PIL globale, in particolare poi per quanto riguarda il nostro PIL, la previsione del Fondo Monetario Internazionale è scesa, esatto, per quest'anno al 2,3%, quindi un punto e mezzo in meno, diciamo, rispetto a quella che era la prima stima. Ora ci chiediamo naturalmente tutto questo che ricadute poi avrà a lungo termine sulla nostra economia. Ricordiamo anche che oggi il ministro Cingolani e Di Maio saranno prima in Angola e poi in Congo. Insomma, fare a meno del gas russo è possibile, e se sì, in che modo?
Dunque, io non vorrei ritornare alla domanda che era evidentemente un'iperbole fatta dal Premier Draghi in conferenza stampa, se preferiamo la parte, sì, condizionatore, però secondo me era una provocazione giusta, nel senso che è evidente che qualche prezzo lo dobbiamo pagare anche noi, però dobbiamo decidere se diciamo, la nostra coscienza civile viene prima della comodità rispetto a un grado in più o in meno di condizionatore o un grado in più o in meno di riscaldamento, perché al momento di quello si sta parlando. Cioè l'idea, per esempio, per la prossima estate, per adesso, è di adeguare i condizionatori a 25 gradi in tutti, per il momento, gli uffici pubblici, ovviamente esclusi gli ospedali. Io penso che questa è una cosa che, insomma, come dire,
l'operazione termostato, così è stata ribattezzata, sì, lo ricordiamo.
L'operazione termostato, sì. No, questa, credo che questa è una cosa che possiamo fare tutti. Certamente la politica energetica dell'Italia negli ultimi 30 anni è stata una politica energetica sciagurata, perché ha progressivamente chiuso diciamo tutte le fonti di approvvigionamento in qualche modo autoctono e creato una dipendenza energetica in particolare dalla Russia, per cui il nostro fabbisogno dipende dal 40%, quindi è evidente che la corsa che sta facendo il governo italiano per creare delle fonti di approvvigionamento alternativo è una corsa sacrosanta, ma è anche una corsa contro il tempo, nel senso che come abbiamo visto anche con l'ultimo accordo in Algeria, noi speravamo di ottenere questi 9 miliardi di metri cubi in più entro quest'anno, invece lo otterremo in 3 anni, quindi l'aumento, diciamo, dell'approvvigionamento dall'Algeria sarà più graduale di quello che in realtà si era sperato o si era previsto. E quindi è evidente che, insomma, qualche prezzo dovremmo però pagarlo anche noi, e io spero che le stime del Fondo Monetario siano esatte e che invece non siano poi alla fine dell'anno
peggiori, certo.
Una stima peggiore.
È chiaro.
Tra l'altro c'è anche un problema anche di materie prime, non solo di gas e di petrolio, c'è anche un problema di materie prime, perché noi sappiamo benissimo che l'Ucraina è il granaio d'Europa, l'Ucraina è anche, diciamo, fondamentale per la nostra industria della ceramica, perché si produce là un'argilla che appunto in qualche modo alimentava le nostre industrie, quindi insomma ci sono svariati problemi da risolvere, ma io penso che, diciamo, non è colpa dell'Europa se Putin è un base l'Ucraina, e quindi con questa aggressione bisogna farci conto. Insomma,
eh sì, a pieno.
Dopodiché, Cristiano, volevo ringraziare il sindaco Ricci, perché con Ali hanno fatto un'iniziativa bellissima che io accenno, ma vorrei che ce la ricordasse lui.
Oh, bello, mi piace, prego.
Hanno fatto una cosa bellissima, hanno dato via alla campagna Ali Comuni Adotta Comune, cioè stanno invitando tutti i comuni italiani ad adottare un comune ucraino per la ricostruzione, e quindi io trovo che questa sia una grandissima testimonianza di solidarietà e anche di vicinanza al popolo ucraino.
Perfetto, guarda, mi hai fornito un assist straordinario, Giovanna Vitale. Allora, Ricci, partiamo da qui, proprio da questa, come la vogliamo chiamare, collaborazione, gioco di squadra Italia-Ucraina, perché poi si intreccia con un'altra storia che riguarda le risorse, no? Le risorse per tutti quei comuni che poi hanno aperto le proprie porte di casa ai profughi ucraini. Lei ha detto, insomma, il governo dovrebbe fornire queste risorse direttamente a noi sindaci, ai comuni, perché noi meglio degli altri sappiamo come poi queste risorse devono essere spese e a chi devono essere indirizzate. Prego, Ricci.
Ma intanto sono state stanziate delle risorse per aiutare le famiglie che stanno ospitando gli ucraini, in particolar modo donne e bambine. Questo è molto importante. Al momento si è deciso di fare passare queste risorse per la protezione civile, quindi, diciamo, un meccanismo centralizzato, però era fondamentale dare un aiuto alle famiglie che stanno aprendo le proprie porte, perché più la guerra dura e più il tema dell'accoglienza ha bisogno di risorse, perché una famiglia che può accogliere dei profughi per alcune settimane non può farlo per mesi se non con qualche aiuto. Quindi questa cosa è molto importante. Noi avremmo preferito che passassero attraverso i comuni, perché avremmo così maggiormente sotto controllo la situazione, però insomma, è importante che un aiuto a queste
che arrivino le risorse, certo.
Arrivi. Dall'altra, questa campagna che abbiamo lanciato oggi è molto importante, perché noi dobbiamo strutturare la solidarietà. C'è stato molto spontaneismo in queste settimane, molto bella la cosa in tutto il paese. Però abbiamo bisogno di, appunto, strutturare la solidarietà sia nell'emergenza, in ciò che serve, e poi anche dopo nella ricostruzione, sperando che questa guerra finisca il prima possibile, perché come abbiamo visto ci sono città devastate, città fortemente impoverite, distrutte, e quindi l'idea che ogni comune italiano che lo vorrà possa adottare un comune ucraino e accompagnarlo nei prossimi mesi, adesso nell'emergenza, poi speriamo il prima possibile nella ricostruzione, è molto bello. Cioè l'idea che da Pesaro si possa ad esempio contribuire a ricostruire il conservatorio di Kharkiv, che è la città che noi abbiamo scelto perché città della musica come noi, è una cosa bellissima che può accadere nei prossimi mesi, così come è bello già il fatto che stiamo ospitando diversi bambini e ragazzi che studiano musica, che non possono più studiare musica a Kharkiv, che sono scappati e che invece studieranno nel nostro conservatorio. Sono cose molto concrete che possono poi sforzare magari anche in un gemellaggio vero e proprio. In questo momento i sindaci sono sotto le bombe, molti sono in trincea, quindi non è possibile fare un gemellaggio, però intanto abbiamo una grande fase di adozione e sono tantissimi i comuni che stanno aderendo e siamo molto contenti per questo.
Certo, molto bella questa idea di strutturare la solidarietà, come diceva Sindaco Ricci. Senta, la vorrei riportare alla domanda che avevo fatto precedentemente a Giovanna Vitale. Queste stime del Fondo Monetario Internazionale la preoccupano?
Sì, mi preoccupano molto, lo vedo nelle imprese anche del mio territorio. C'era stata una ripresa nel 21 pazzesca e adesso molta ripresa compromessa da quella che è ormai in maniera indiscutibile l'emergenza del 2022, cioè l'inflazione. L'inflazione era già un problema prima della guerra, con la guerra in questo caso si è tolto qualsiasi dubbio che potesse essere una cosa temporanea, sarà il problema principale di tutto il 2022. E questo sta riducendo la produzione, sta creando problemi alle imprese, sia nel costo energetico che nelle materie prime, di conseguenza comprime la possibilità di assumere a tempo indeterminato, perché in questa incertezza le assunzioni che vengono fatte sono quasi tutte a tempo determinato e quindi è evidente che ha un impatto negativo sull'occupazione. E poi, come stiamo cercando di spiegare da settimane, l'inflazione ha un impatto devastante sulle famiglie, perché i lavoratori e i pensionati hanno visto ridursi drasticamente il potere d'acquisto, ha dei problemi enormi sulle imprese, ma come abbiamo appunto ribadito più volte, crea dei problemi drammatici nei bilanci comunali. E quando si creano problemi nei bilanci comunali, non è che i comuni sono una parte estranea alla società, tutto ciò si ripercuote in minori servizi per i cittadini o in maggiori tasse locali, quindi la situazione è davvero drammatica anche per i comuni e durerà per tutto l'anno.
Certo. Giovanna Vitale, ma tutto questo poi che ricadute avrà sulla partita del PNRR, visto che fino all'altro giorno parlavamo di grandi investimenti, di crescita, poi si porta dietro tutto questo il capitolo riforme, ma questo lo lasciamo ad un altro approfondimento.
Ma guarda, finora, allora dunque, io penso che nel medio-lungo periodo io credo che alcuni progetti vadano in qualche modo rivisti. E quelli che erano stati messi in cantiere con gli step che sono stati peraltro recentissimamente valutati dall'Unione Europea e l'Italia è stata promossa, tant'è vero che è arrivata una seconda tranche di finanziamenti, sono ormai andati in porto. È evidente che c'è una grossissima fatica del governo a in qualche modo mettere d'accordo la maggioranza sulle riforme che sono la chiave di accesso ai finanziamenti del PNRR, non lo dimentichiamo, perché alcune riforme sono cosiddette abilitanti, cioè senza non è possibile andare avanti, non è possibile mettere a terra tutta una serie di progetti. E quindi io penso che ci sono delle grosse difficoltà che sono però per lo più di natura politica, per l'appunto rispetto a vediamo quello che sta succedendo sulla giustizia, ancora non è chiuso la cosa della giustizia, e poi si dovrà passare alla concorrenza e anche lì ci sono dei dissidi fortissimi maggioranza, per non parlare poi della riforma della la cosiddetta delega fiscale, anche lì non ci sono, con la riforma del catasto anche lì ci sono posizioni molto divergenti. Insomma, che è ancora la strada del PNR, è ancora lastricata di tantissimi ostacoli.
È una strada ancora in leggera salita, va bene. Ok, Giovanna Vitale, grazie per essere stata con noi, buon lavoro, a presto.
Grazie a voi, buon lavoro.
Arrivederci e grazie a Giovanna Vitale della Repubblica. Sindaco Ricci, siamo quasi in chiusura, io ho due ultime domande. Intanto mi dica, a Pasqua c'è stato un boom di turisti, di visitatori, anche lì da lei a Pesaro?
Sì, assolutamente. Finalmente da noi come nel resto d'Italia c'è stato questo ritorno di turisti italiani ma anche europei, e siamo molto contenti, diciamo, di buon auspicio per la stagione, assolutamente ci voleva. Tra l'altro noi da poco siamo Capitale Europea della Cultura 2024, quindi Capitale Italiana della Cultura 2024, quindi come dire anche questo riconoscimento sicuramente sta dando grande visibilità alla città, siamo molto ottimisti per i prossimi mesi.
Un'ultima domanda per riportarli in Europa. Prima parlavamo, no, di questa confederazione, dell'idea di questa confederazione lanciata dal segretario Enrico Letta. Domenica prossima si voterà per i ballottaggi in Francia. Oggi i due sfidanti, Emmanuel Macron e Marine Le Pen, se la vedranno nell'ultimo confronto televisivo. La stampa scrive che Macron dovrà convincere gli elettori di sinistra e gli ecologisti, mentre la Le Pen dovrà cercare di mostrarsi calma e preparata. Che cosa si aspetta dal voto di domenica in Francia e quanto è importante il voto di domenica?
Ma io credo che vincerà Macron, ma ovviamente oltre a crederlo lo spero vivamente, perché è un voto che va al di là della Francia. Immaginiamoci cosa potrebbe dire per l'Europa e per la forza dell'Europa in mezzo ad un conflitto come quello ucraino una vittoria della Le Pen. Sarebbe disastroso. Sarebbe un messaggio che rimetterebbe in moto il sovranismo, che invece è uno dei, come dire, degli sconfitti dalla vicenda russa, perché non dimentichiamoci che Putin è stato insieme a Trump il riferimento assoluto dei sovranisti nostrani, italiani e anche degli altri paesi europei. E sarebbe una botta ad un'Europa che invece deve essere sempre più forte e sempre più unita. Cioè, da questa storia si esce con gli Stati Uniti d'Europa, che è un'Europa che ha una difesa comune, che ha una politica energetica comune e quindi con un'Europa che diventa sempre più federale, meno intergovernativa. E quindi la vittoria di Macron è fondamentale per la Francia, ma fondamentale per questo. Quindi io credo che gli elettori di sinistra che hanno scelto Mélenchon al primo turno difficilmente li vedo votare per la Le Pen, o voteranno per Macron o non andranno a votare, quindi credo che questo meccanismo alla fine avvantaggerà fortemente la rielezione di Macron. Lo spero vivamente, perché insomma, la posta in gioco è davvero, davvero grande.
Importante. Era il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, a presto.
Grazie, grazie a voi, buona giornata.